Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io faccio diverse cose nella vita, ma oggi mi rivolgo a voi come studioso in parte e in parte come componente del direttivo di un'associazione per il governo aperto che si chiama Wikitalia. Diventerà più chiaro perché nel corso di questa chiacchierata che ci facciamo. E parto da qui. Nel corso degli ultimi anni si è parlato molto di intelligenza collettiva. L'intelligenza collettiva è una nuova forza, una nuova carta che possiamo giocare nel risolvere i problemi che come specie ci stanno affliggendo. Questi problemi sono intanto molto grandi, come sapete, di scala globale, ma soprattutto sono problemi emergenti, nel senso che sembra che nessuno li abbia decisi, nessuno li ha votati, nessuno ha avviato il motore, quindi non c'è nemmeno il tasto off. E di questi problemi, beh, potete scegliere quello che volete, naturalmente ce ne sono tanti: la globalizzazione, la finanziarizzazione spinta dell'economia, il riscaldamento del pianeta, l'aumento delle disuguaglianze. In tutta questa partita, siccome non c'è il tasto off, siccome nessuno ha votato per l'aumento delle disuguaglianze, nessuno può disfare quella legge lì che non c'è. E questa cosa ha, a mio modo di vedere, aumentato molto la presenza della dimensione del fallimento nelle politiche pubbliche. L'idea che c'è una cabina di regia in alto che riesce a governare la situazione, che riesce a prevenire le situazioni pericolose, a intervenire, è un'idea sempre più labile. Per fortuna noi ce ne accorgiamo, il che vuol dire che tutti noi messi insieme siamo in grado di percepire dei problemi, delle frizioni, dei pericoli che invece il decisore non percepisce. Questa cosa si verifica veramente a tutte le scale di intervento, dal grande progetto infrastrutturale dell'autostrada che non porta da nessuna parte, al piccolo problema di gestione del territorio, la rotonda nel quartiere periferico che ci passate e vi chiedete: ma perché qua hanno fatto una rotonda, cosa c'entra? È evidente che qui non serve questa roba, è evidente a voi, è evidente, diciamo, all'uso collettivo che noi facciamo di quella roba, ma non era evidente al pianificatore che davanti a una mappa dice: qui metto una rotonda. Questo è un piccolissimo sintomo della potenziale superiorità dell'intelligenza collettiva sull'intelligenza individuale, anche dell'intelligenza, diciamo, di calibro, perché il pianificatore urbano che ha disegnato la rotonda tendenzialmente non è uno stupido, è una persona preparata, competente, motivata. Nonostante questo, è uno solo e noi siamo tanti. Quindi noi riusciamo spesso, se connessi nel modo giusto, ad avere prestazioni cognitive migliori di lui. E questa cosa, tradotta nel mondo delle politiche pubbliche, è la cosa che io ho chiamato wikicrazia, io e altri naturalmente, ed è il sogno di connettere le persone in modo, di nuovo, anch'esso emergente, cioè lasciare che le persone si colleghino e diano, interagiscano, collaborino e diano luogo a dei pattern di collaborazione, di scambio di informazioni, che sono molto complessi perché non sono progettati dall'alto, ma risultano da una miriade di singole decisioni indipendenti di chi vuole parlare con chi, di chi è interessato a parlare di cosa. L'esperienza fatta in internet negli ultimi, diciamo, 20 anni è un'esperienza che ci ha insegnato che quando tanti umani si possono connettere con questa fluidità, con questa flessibilità, a volte si generano degli esiti straordinari. E il caso che a me piace sempre citare, quello più conosciuto da tutti noi, è naturalmente il caso di Wikipedia. Wikipedia è un artefatto paragonabile alle grandi piramidi di Egitto, cioè è una roba che se l'avessero fatta nei tempi antichi avrebbero parlato di meraviglia del mondo. Wikipedia, edizione inglese, nel 2007 diventa la più grande enciclopedia mai scritta nella storia dell'umanità, con più di 2 milioni di voci, adesso ne ha 4. E Wikipedia, nei primi 8 anni di esistenza, ha incorporato circa 100 milioni di ore di lavoro, facendo un conto della serva, che corrispondono al lavoro a tempo pieno di 6.000 redattori, che però non ci sono 6.000 redattori in Wikipedia. Quello che c'è sono 50 dipendenti e decine di milioni di volontari, a seconda di come conti, dai 15 ai 30 milioni di volontari, che tutti i giorni senza struttura di comando, senza denaro e senza nemmeno conoscersi tra loro, danno luogo a un artefatto, l'enciclopedia stessa, che è molto coerente per contenuto, stile e metodo. Quindi questo è un risultato straordinario. Possiamo trasferirlo alle politiche pubbliche? Alcune persone pensano di sì e ci sono ormai tanti esempi di successo su scala più piccola di quella di Wikipedia, ma parecchio più grande di quella del, diciamo, del microprogetto, che lo stanno a indicare. Quindi non mi fermo molto su questa cosa, volevo mettere l'intelligenza collettiva come primo ingrediente di questo percorso che andiamo a fare. Il secondo elemento che volevo mettere nella minestra che stiamo cucinando insieme è una nozione di smart cities, una e non altre. Perché vedete, quando si parla di smart cities, in generale si nasconde il fatto che dietro a questa sigla ci sono due modi diversi, in qualche modo opposti, avversari l'uno dell'altro, di intendere la parola smart nell'espressione smart cities. La prima è quella che posiziona, colloca l'intelligenza della smart cities, city, negli artefatti. Cioè la città è smart perché contiene smart grids, perché contiene reti di sensori, perché contiene servizi di cloud. Certo, gli umani hanno progettato queste cose. Quali umani? Beh, quelli che lavorano nei laboratori di ricerca e sviluppo delle grandi imprese e delle università prestigiose. Questo, di fatto, il concetto di smart city è stato inventato dalle grandi imprese, da IBM, da Cisco, da Dell, sul piano accademico dall'MIT, che è la roccaforte della ricerca di altissima qualità, finanziata dalle grandi imprese e volta ai bisogni delle grandi imprese in America. L'esempio più noto di questa forma di smart city è la Copenhagen Wheel di Carlo Ratti, che è una ruota da bicicletta. Si può spegnere qualche luce qui perché mi sembra che la slide non si veda tanto bene. È una ruota da bicicletta che contiene una batteria di sensori, voi l'azionate pedalando, questi sensori rilevano l'ambiente e li trasmettono attraverso un iPhone, che non potete vedere, però è sul manubrio, c'è un iPhone, alla nuvola e quindi genera in tempo reale una serie di mappe delle città. Il secondo tipo di smart city, che è quello che io vi propongo di mettere in questo percorso, sostiene che l'intelligenza della smart city stia invece nei cittadini che si connettono per fare delle cose. L'esempio di questa cosa è la ciclofficina. Quindi una realtà completamente bottom-up, low cost, delle volte low-tech ma delle volte no, di questo poi parliamo dopo, in cui il senso dell'operazione è che le singole persone hanno potere sulla tecnologia. Le tecnologie sono aperte, sono permissive. Tu puoi non solo comprare e usare la bicicletta, puoi modificarla, puoi ripararla, puoi inventare un'altra bicicletta, puoi fare le biciclette col piano da carico perché magari sei un chitarrista e vuoi portare l'amplificatore. Trovi nella ciclofficina expertise tecnica, un senso di comunità e gli attrezzi per fare queste cose. L'intelligenza collettiva, a mio avviso, si dispiega pienamente solo in questo secondo tipo di smart city, perché le soluzioni nascono dall'interazione di tantissime persone che, al di là delle diverse attitudini, qualcuno è più bravo, qualcuno è meno bravo, qualcuno interessa una cosa, qualcuno interessa un'altra cosa, ma sono pari. L'architettura delle intelligenze della smart city di questo tipo è peer-to-peer, non è gerarchica, come invece quella del primo tipo. È inutile che vi dica che le mie personali simpatie vanno al secondo tipo di smart city, tanto più che in una specie di giustizia poetica mi è stato raccontato da poco che la Copenhagen Wheel non funziona, a meno che voi non siate pantani o non abbiate un motore, l'energia generata alla pedalata non ce la fa a alimentare i sensori, quindi quella cosa bellissima che avete visto prima disegnata dall'MIT di fatto non va. Il terzo elemento che vi voglio proporre in questa specie di conto alla rovescia sono i sensori. Io sono d'accordo naturalmente con la concezione di smart city tradizionale più spinta dalla grande impresa, che potrebbe avere senso andare a rilevare delle cose nelle nostre città e andare a capire anche in tempo reale che cosa sta succedendo. Di fatto col City Sensing si possono fare tantissime cose. Io ho una collaborazione con uno spin-off della seconda università di Venezia, UAV, che si chiama Unisky. Loro usano dei piccoli aerei per fare dei rilevamenti delle città e fanno delle cose bellissime. Per esempio fanno... Oddio. Ups. Modelli in tre dimensioni, in altissima definizione, delle città, a partire dalle quali tu poi puoi andare, dai quali tu poi puoi andare a arricchirli con dei dati di tipo ambientale ed energetico. Per esempio, questa è una foto termografica di alcuni edifici della città di Feltre, in Veneto, e questa cosa rileva la perdita di calore in una giornata invernale a 10 gradi temperatura. Il bianco corrisponde alle zone più calde e il blu corrisponde alle zone più fredde. Come vedete, gli appartamenti, gli edifici non sono tutti uguali, ci sono dei punti che hanno molta più dispersione. Quindi, usando il City Sensing, possiamo vedere delle cose, delle città, che normalmente non percepiremmo. Ma c'è una cosa ancora più interessante, che è che questa cosa qui non è necessario farla con tecnologie molto costose, con grandi investimenti, perché si sta sviluppando un movimento del city setting low cost. Due settimane fa, se voi eravate alla Maker Faire, avreste visto delle cose straordinarie. Avreste visto, per esempio, un ragazzo che ha inventato un sismografo fatto con un vecchio hard drive. L'idea è che la testata dell'hard drive è guidata da un campo magnetico. Quindi se tu invece di fare muovere la testina col campo, la tieni ferma e poi dai un pugno sulla scrivania, la testina si sposta, siccome si sposta in un campo magnetico genera un segnale che può venire amplificato e quello è un sismografo. Naturalmente è un sismografo molto artigianale, bisogna calibrarlo, ci sono una serie di problemi, però i problemi si risolvono, sapete perché? Perché quel sismografo lì è una tecnologia aperta. Tutti noi, la persona che l'ha inventato ha pubblicato in rete l'Instructable, le istruzioni per come farlo, in formato con licenze aperte. Quindi se voi avete un'idea per migliorare questa cosa, potete andare andarvene in rete, scaricarvi su Instructable, riprodurlo, migliorarlo e a vostra volta ricondividere il sismografo fatto con la vecchia hard drive migliorato. Ci sono tante persone che fanno questo tipo di lavoro, ci sono comunità, siti che fanno questo, cioè e condividono questo, camere infrarosso, spettrometri, la camera termica, quella sulla destra di questo sito, costa meno di $100 e la potete fare voi. La camera termica che ha generato l'immagine che avete visto prima costa molte migliaia di dollari. Questo signore, per esempio, vi fa vedere come potete fare delle foto aeree senza l'aereo, usando dei palloni di elio e delle componenti open hardware a basso costo. Naturalmente la qualità non è la stessa, ma il rapporto qualità-prezzo è stellarmente più alto. Quindi state andando verso un city sensing democratico, un city sensing del popolo, un city sensing che possiamo fare noi. Ci siamo quasi, meno uno. E cosa ce ne facciamo di questa roba? Beh, abbiamo delle informazioni granulari sull'ambiente fisico. Abbiamo l'intelligenza collettiva, possiamo usarle per costruire una conversazione a partire dai dati sulle nostre città e sul loro impatto ambientale, sul loro consumo di ambiente. Conversazione sembra una roba un po', come dire, fuffologica, in cui sì, parliamo, famo, vedemo, però non è che questa roba abbia una particolare dignità scientifica per come la sto dicendo. In realtà, se la conversazione avviene online, come sempre più spesso è, c'è un benefit importante, cioè che siccome le conversazioni online avvengono a partire da siti internet, a partire da infrastrutture tecniche, per come sono fatti questi siti, ogni cosa che voi fate quando interagite online viene registrata da un software particolare che si chiama database, che è fatto apposta per archiviare grandi quantità di informazioni strutturate. Quindi tutte le volte che voi fate un post, che voi fate un commento, che voi fate un mi piace, tutte quelle volte lì voi state scrivendo una linea di un database. Il che significa che con internet una conversazione, se riuscite a farla, riuscite ad averne il monitoraggio quasi gratis. E questo a cosa serve? Beh, serve a realizzare a costi molto bassi un monitoraggio di grana molto fine della conversazione stessa. Io, per esempio, nel mio lavoro mi interesso della forma delle relazioni nelle conversazioni belle, no? Che produttive, in salute, e uso l'analisi di rete per fare queste cose. Forse sono sulla strada sbagliata, non importa. Qualche altro ricercatore più bravo di me scoprirà come si fa a misurare, a monitorare l'efficacia di una conversazione. Potete anche disegnare delle reti di contenuti, per esempio, per capire se una certa discussione è abbastanza ampia, validata, quante persone hanno esposto il loro punto di vista su quel tema, e profonda, cioè quante successive generazioni di commenti si sono susseguite su quel particolare tema, su quella particolare proposta. Ricerca molto recente ha dimostrato che esiste un modo di influenzare il comportamento delle persone quando partecipano alle conversazioni sui media sociali, che è l'interfaccia utente. Questo è un paper recente in cui si vede benissimo che Twitter a sinistra e a destra si comportano in modo molto diverso. Per come è fatto Twitter, se voi avete moltissimi contatti, avete una specie di overload, di fatica, per cui la vostra probabilità di retweetare un contenuto interessante diminuisce più, tanto più che voi siete hub. Questo non è vero per Digg. Perché non è vero per Digg ed è vero per Twitter? Perché sono fatte diverse le interfacce utenti. Twitter ha un'interfaccia utente che ha ordine cronologico inverso, mentre Digg no, semplicemente vi mette le prime 10 davanti e voi dite più, e quella non va mai giù. Il che significa che i designer, i ricercatori bravi, possono unirsi per progettare sistemi che sono sempre migliori a allevare, a crescere conversazioni intelligenti a partire dai dati che vi ho detto prima. E quindi, in teoria, abbiamo tutti gli elementi per costruire conversazioni data-powered sull'energia e sull'ambiente che mobilitino l'intelligenza collettiva e che, a questo punto, possono spostare i comportamenti, quindi passi dall'analisi alla. Su cosa baso questo ultimo parte del ragionamento? Beh, abbiamo ormai 40 anni di risultati di psicologia sperimentale che ci dicono che ci sono dei bias, delle distorsioni psicologiche su cui il policy maker può fare leva per incoraggiare certi comportamenti. Questo lavoro è associato a ricercatori come Cass Sunstein o Richard Thaler, il primo americano e il secondo inglese, sono diventati già politiche pubbliche. L'idea che loro hanno è un'idea che si chiama nudge, cioè è un incentivo che non è né monetario come le tasse e i sussidi, e che quindi consuma intelligenza, consuma attenzione, voi dovete stare attenti a reagire al sussidio, alla tassa, e non è nemmeno coercitivo come le multe o come le proibizioni, è per esempio il default, cioè, no? In Austria, per esempio, la percentuale di persone che donano organi è dell'80%, in Germania è del 20%. La ragione è che in Austria il modulo è precompilato con voglio donare gli organi, e in Germania il modulo è precompilato con no, non voglio donare gli organi. Quindi sono paesi culturalmente molto simili, con sistemi di valori simili, che però possono essere indotti a comportamenti molto diversi semplicemente a seconda di dove sono l'opzione di default. Nel campo dell'energia, Sunstein e Thaler hanno fatto vedere che una bolletta alta non induce necessariamente cambiamenti di comportamento. Una bolletta alta accompagnata dalla dicitura stai consumando il 30% in più delle famiglie con le caratteristiche simili alle tue nel tuo quartiere è una roba diversa, soprattutto se ci metti la faccina, pare, che sorride o che non sorride. Quindi è possibile usare tutta questa partita, questa conversazione, per generare policy che poi vada a influenzare i comportamenti. ma manca un pezzo. Manca un pezzo. E il pezzo è importante. Manca il carburante, mancano i dati. Non ci sono questi dati. I dati sui consumi, i dati sulle perdite degli acquedotti, i dati granulari, i dati che arrivano al livello del contatore, questi non ci sono. I ricercatori cercano di averli, qualche volta riescono ad averne dei piccoli pezzettini, molto più spesso non riescono ad avere nulla. Perché? Beh, perché sono dati che hanno, sono dati di intelligence aziendale, questi dati ce li hanno i gestori e naturalmente consentono ai gestori di fare delle politiche aziendali, quindi loro li considerano giustamente come delle cose di valore che non vengono rilasciate in giro. Ma supponiamo per un attimo che questo problema potesse essere superato, supponiamo di averli invece questi dati. Che cosa potrebbe succedere secondo voi? Come ci immaginiamo l'economia e la società in cui avviene una conversazione data power sull'energia e sull'ambiente? Perché i dati ci sono e c'è l'intelligenza collettiva e c'è il city sensing, quindi abbiamo i dati sul consumo, i dati sulla produzione, i dati sul sensing e abbiamo i processi collettivi per elaborarli e inventarci delle cose, delle politiche pubbliche. Beh, intanto io mi immagino che si crei un nuovo mercato di servizi ecotecnologici e questo mercato sia molto aperto. Oggi il mercato non è tanto aperto perché nessuno sa quali sono i consumatori che consumano di più, quelli che potrebbero avere più benefici, quelli su cui potresti andare a innestare la tua offerta commerciale. Lo sanno i gestori, che però non fanno quel mestiere lì. Quindi non sono molto attivi nel proporre servizi, per esempio, sull'isolamento. Però non fanno quel mestiere lì, però non arrivano al punto di dire quindi vi diamo i dati. I dati se li tengono, poi se ne parlerà. Magari un giorno faranno una sussidiaria, una filiale, una controllata che si occuperà di questa cosa. La seconda cosa che io mi immagino di questa immaginaria economia in cui ci sono invece questo tipo di dati, sono processi di innovazione aperta basata sulle tecnologie low cost, low tech, appropriate, di cui vi parlavo prima. Insomma, anche senza i dati state vedendo le termocamere a $100, anche senza i dati state vedendo i palloni aerostatici fatti in casa per fare le foto aeree, anche senza dati state vedendo i droni che costano poco, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa ci va un po' coi suoi piedi, cioè in questo sistema di servizi ecotecnologici io mi immagino molta innovazione aperta sull'hardware e non solo sul software, grazie a tecnologie appropriate, cioè la tecnologia minima che ti fa il lavoro, che può essere anche molto sofisticata se il lavoro è sofisticato, grazie a oggetti come Arduino, no? Cioè a microcontrollori che costano €20 e che sono già sul mercato da parecchio tempo, questa cosa è largamente possibile. Infine, mi immagino un nuovo mercato in cui le imprese molto piccole siano protagoniste, perché le imprese molto piccole sono veloci nel fare questa roba, no? Mi immagino una specie di artigianato tecnologico in cui l'artigiano intraprendente si scarica i dati della sua città, va a vedere, va a capire, si scarica gli schematics di Arduino, monta una soluzione e la propone. Questa roba quasi fa... La Maker Faire era piena di gente Sapete cos'è la Maker Faire, no? C'è questo incontro degli artigiani tecnologici che si è fatto a Roma 2 settimane fa, grandissimo successo. Quella roba lì è stata dominata dai singoli, dagli individui, dai gruppi di amici. Cioè le imprese erano sostanzialmente assenti perché non ce la fanno a fare quella roba lì. Hanno delle altre logiche. Quindi io mi immagino questo tipo di economia che è un'economia anche, se volete, desiderabile. Perché è un'economia in cui i servizi ecotech e la smart city sono ad alta intensità di lavoro. No? Voi pagando la smart city non state più pagando il brevetto, state pagando la roba che state effettivamente, gli atomi, i sensori, il lavoro delle persone, quindi potete fare più cose generando più occupazione a parità di risultato. E questo mi porta a dire che purtroppo vale la pena probabilmente di fare una piccola fattura e di dire sì, riconosciamo che i soggetti gestori che hanno questi dati avrebbero un danno nel renderli aperti. Ma sapete che c'è? Rendiamoli aperti lo stesso. Per una volta faranno un sacrificio loro in nome di questa, di questo ecosistema più aperto che vogliamo costruire. Sono autorizzato a dirvi che Wikitalia ha deciso di avviare una campagna di pressione forte sul tema dei dati aperti ambientali, e questa campagna non è tanto una roba di facciamo una petizione, vabbè, possiamo pure farlo, ma non è questo il punto. In realtà quello che noi faremo è che faremo un progetto quadro in cui provare a mettere a sistema tutte le cose che Wikitalia viene pensando sul governo aperto, quindi i dati, la collaborazione, la partecipazione, eccetera, nella regione Friuli Venezia Giulia. Questa cosa verrà annunciata dalla Presidente della Regione lunedì a un incontro annuale sull'agenda digitale, e noi qui chiederemo, anzi abbiamo già chiesto, che la Presidenza della Regione Friuli faccia pressione nella conferenza Stato-Regioni e usando il suo potere di mercato in quanto acquirente di energia per indurre, convincere i gestori a mollarci i dati, almeno per quella regione. Dopodiché proviamo a costruire questo ecosistema in Friuli e poi vediamo cosa succede. Quindi, per concludere, uno degli antenati della Smart City è il movimento dei dati aperti, la Smart diffusa sulle cose immateriali. E Tim Berners-Lee inaugurò questa cosa nel suo famoso discorso, in cui chiedeva dati aperti subito. Giungiamoci l'energia e vediamo dove ci porta. Grazie.